intanto vorrei evitare che immediatamente la parola democrazia finisca dalla parte della mitologia. E cioè stiamo facendo della democrazia un vero e proprio mito. E quindi è giusto richiamarci anche a una critica che molto spesso può avere i suoi elementi di correttezza come critica. Non esageriamo nemmeno la portata e le dimensioni, come qualcuno ha fatto, nel senso che oramai la democrazia è il nostro presente, è il nostro destino. Ma proprio dal punto di vista economico, le istituzioni che guidano l'economia non sono democratiche, non sono affatto democratiche. Nessuno di quei grandi organismi citati prima, dalla banca del singolo paese fino al fondo mondiale, sono democratici. Quindi esistono altri criteri che sono stati messi in mezzo, sono quelli della competenza, dell'efficacia. E qui però la questione ci riporta, come dire, a problematiche di governance che sono problematiche piuttosto complesse, perché devono tenere insieme questi due livelli. Allora, da una parte la mitologia della democrazia ci può portare a fare dei discorsi strani. Noi siamo stati eletti dal popolo, quindi nessuno ci può giudicare. E questi sono discorsi piuttosto pericolosi, nel senso che si va in quella direzione della dittatura di una maggioranza sulla quale proprio grandi intellettuali anche della politica hanno contestato la democrazia. Prima si citava Kant aveva in odio la democrazia intesa proprio come dittatura della maggioranza, dittatura di una massa volgare, ma è proprio l'irruzione delle masse. È un problema per la democrazia. Può essere un arricchimento, può essere un arricchimento, ma può essere anche un problema. Per cui c'è stata tutta una discussione, soprattutto legata alla decolonizzazione con l'irruzione delle grandi masse dei paesi del terzo mondo, proprio su cosa diventa la democrazia. Allora discutiamo su cos'è una democrazia quando appunto grandi masse premono alla maniera. La più grande democrazia che noi abbiamo oggi non è quella americana, è quella indiana, vorrei ricordarvi. Cioè è lì che dobbiamo considerare i problemi anche della democrazia e quindi cercare di calare un modello, una mitologia in una realtà che è molto molto complessa. Però detto questo, per certi versi ha ragione Mario nel richiamarci alla sostanza anche personalistica che deve avere l'idea di democrazia. E io qui tornerei al tema della memoria. Cioè, la memoria, se è personale, se ciascuno fa di quei valori una memoria personale e non qualcosa di artificiale, perché il rischio della democrazia oggi è quello di delegare, come dire, a degli strumenti, a un altrove, a una memoria artificiale, quello che invece dovrebbe diventare memoria personale. Se non si riesce a radicare a livello di memoria personale, la democrazia diventa uno strumento. Ma allora, se diventa uno strumento, lo possiamo misurare in termini di efficacia e di efficienza e allora vediamo qual è la soluzione migliore. D'altra parte vi ricordo che uno dei grandi padri della democrazia, Stuart Mill, non era per il suffragio universale, o meglio, era per il suffragio universale, ma non tutti potevano accedere al Parlamento, perché lui diceva ci vuole la competenza, per entrare in Parlamento ci vuole la competenza, e anche su questo sarebbe da discutere.
Anche sulla torta.
Come?
Anche sulla torta.
Sì, no, non vado però ai più antichi. Mi fermavo a Stuart Mill perché è uno dei padri della democrazia nostra, cioè di quella dell'Ottocento, e cioè è uno dei padri che ci stanno alle spalle, no? E questo mi porta anche a dire, ecco, a proposito di memoria, chi non ha memoria o chi fa finta di non averla può dire per esempio che il nostro primo articolo della Costituzione si è oramai dimenticato, quella Repubblica fondata sul lavoro. E invece chi ha memoria personale sa che alla base del pensiero liberale moderno, Locke, sta proprio l'idea di lavoro. È lì che si gioca la differenza tra l'homo homini lupus di Hobbes e invece il diritto alla proprietà come un diritto fondato sul lavoro. Cioè, tu non puoi toccare quello che io ho guadagnato in termini di lavoro. E quindi non è che tutto è comune, no? Io ci ho lavorato e questo è mio. Questa è una mia estensione. Così la intendeva la proprietà Locke. E quindi l'idea del lavoro sta alla base della democrazia moderna, del pensiero liberale in generale. Ecco, io mi fermerei qui. Un'ultima considerazione. Quando noi ragioniamo su libertà e felicità, perché sono due termini centrali dal punto di vista della democrazia, però attenzione, intanto il diritto alla felicità, che è diverso dalla felicità in quanto tale, cioè noi dobbiamo affermare il diritto alla felicità come una grande conquista dell'illuminismo. Prima la felicità era riservata all'inizio solo agli dèi, solo gli dèi erano felici, poi solo gli aristoi, i migliori, potevano essere felici, poi saremo felici nell'aldilà. No, la dichiarazione di indipendenza è che ciascuno ha diritto alla felicità. Però tu parli della felicità realizzata, cioè della realizzazione della felicità. E qui io mi metto Kant, che dice non è un principio universale quello della felicità. Cioè la felicità è legata alla sensibilità e dunque non può essere posta come qualcosa di universale. Diverso il concetto di libertà. Però anche qui, sempre tornando a Kant, come dire, un esercizio di memoria, Kant ci parla di due libertà, non di una. Cioè, una è la libertà come semplice possibilità, e allora di ripartiamo. Cioè, se non c'è libertà come possibilità, è inutile che stiamo qui a parlare di morale, di scelte politiche. Quindi noi dobbiamo partire da questo fatto di ragione, dice Kant. Esiste la libertà dal punto di vista dell'apertura di possibilità. Ma altra cosa è la libertà quando viene espressa nell'imperativo categorico. Allora libertà lì significa autonomia, non semplice possibilità. E lì siamo di fronte alla libertà come responsabilità. Cioè la questione della libertà non è una semplice apertura d'orizzonte in cui ci sta anche la felicità. Vi ricordo che in quell'opera Kant insiste in una sorta di inno al dovere, non tanto al diritto. Cioè quello che dice Kant è: dobbiamo pensare che è il dovere che ci rende liberi, non il semplice diritto. Probabilmente uno degli errori, delle cause allora in qualche modo della difficoltà della democrazia oggi è proprio questo, che noi ci facciamo tutti carico di parlare dei nostri diritti. Probabilmente invece c'è un discorso da fare sulla libertà come dovere, cioè come assunzione di responsabilità, che è altra cosa dalla semplice apertura di possibilità.
Io direi che i temi sollevati sono talmente importanti e complessi che è difficile. Vorrei allora rifarmi semplicemente a quello che ho detto, che in parte non ho detto, però io partirei in questo senso dalla necessità dell'educazione, della buona educazione. Non c'è democrazia se non c'è una buona educazione, se non c'è coscienza e verità nelle affermazioni che noi facciamo intorno alla democrazia, che è lo stare insieme per me. Detto all'osso, è certamente un governo di tutti. Allora, appunto, democrazia è governo del popolo, ma io direi che oggi non è più governo del popolo inteso come tutti gli ateniesi, escluse le donne, escluse i meteci, escluso nessuno noi oggi diciamo. Oggi diciamo che la democrazia nessuno, non diciamo più come tu ammiri che non ci sono persone che non possono andare in Parlamento, ma quello è un retaggio, ecco, importante, la memoria, proprio per capire come anche i concetti evolvono nella storia del pensiero, non solo di un pensiero, ma del nostro pensiero complessivo. Oggi non ci sarebbe nessuno, diciamocelo chiaro, che sarebbe d'accordo con l'escludere le donne dal governo. Non, neanche i musulmani riescono a tenere fuori le donne dal governo.
Il problema è, tu faresti elettivo la carica di presidente della Banca d'Italia? Cioè, la faresti una carica democratica elettiva? Cioè, questo è il problema, non se escludere le donne su cui non...
Noi stiamo parlando di democrazia, che vuol dire governo del popolo. Io sto cercando di spiegare che cosa si deve intendere per popolo e come questo concetto del popolo nel corso dei secoli, ed è sotto gli occhi di tutti, e per questo bisogna averne coscienza, perché se non si ha coscienza di questo, chiaramente è difficile poi andare a discutere intorno ai concetti. Quando si dice governo del popolo, si intende oggi non il governo, dicevo, ateniese, dove c'erano soltanto i cittadini ateniesi che potevano votare e dovevano essere eletti, magari anche a sorte, sistema democratico che potrebbe anche essere funzionante, che potrebbe anche funzionare nelle moderne, nelle attuali democrazie. Ma qui il discorso diventa complessissimo. Una cosa deve essere chiara, che il concetto di democrazia vuol dire concetto di tutti, ma proprio di tutti, esclusi naturalmente quelle persone che sono incapaci di poter, che sono incapaci di intendere di volere.
Per esempio carcerato?
Prego?
Per esempio condannato? Un carcerato? Un mafioso?
Il discorso deve essere affrontato in termini di principi sulla democrazia. Io l'ho detto. Il discorso sulla democrazia, per essere un discorso corretto, non può essere un discorso intorno alle tecniche. Dal punto di vista della competenza o della funzionalità, non c'è dubbio che il governo dei tecnici è migliore del governo di tutti. Io credo che, ma bisogna vedere poi alla lunga se è vero. E se il governo è soltanto una funzione meramente tecnica che mira all'efficacia. Se il governo è solo questo, il governo dei tecnici andrebbe bene. In certe occasioni può anche andare bene. Ma non è questo il concetto su cui dovremmo discutere. Cioè, io non vedo nelle difficoltà che il concetto di democrazia presenta il pensare che ci possa essere funzionalmente, dal punto di vista della competenza, che alcuni facciano il loro mestiere e altri ne fanno un altro. Il problema è che dal punto di vista del governo globale, l'idraulico e il Presidente della Repubblica fanno mestieri diversi, ma fanno tutti e due, ma sono tutti e due uguali. E qui allora il concetto di uguaglianza, diceva proprio Zagreb Brisky, è il concetto più difficile da, è facile se si vuole da mettere in pratica, ma è difficile da comprendere. Come si fa a dire che l'idraulico è uguale al Presidente della Repubblica? Cosa vuol dire questo uguale? È lì che bisogna andare a vedere. E allora bisogna andare a vedere appunto in che senso si può parlare correttamente di questa uguaglianza. Qui il fondamento è il rispetto, è la dignità. Ma perché rispetto e dignità? Perché mai io dovrei rispettare, perché il religioso potrebbe dire siamo tutti fratelli, siamo tutti figli di Dio. Ma se non voglio arrivare a questo e voglio invece fare un discorso razionale, perché mai noi dovremmo sentirci uguali? E nessuno pretende di essere inferiore, dicevo, ad un altro. E se è una persona seria non dovrebbe neanche sentirsi superiore ad un altro. Ma nel senso di un'uguaglianza, che è un'uguaglianza di valore assoluto. Perché l'altro sono io, nell'essenza. Io ho trovato questa risposta. Perché l'altro sono io. In quel senso ogni uomo è uguale ad un altro. Perché io da solo, io come io, non esisto. Non esiste un individuo, come ha pensato il pensare, come ha pensato tutta la modernità, no? Meno direi l'antichità filosofica, che vedeva piuttosto in noi. Ma pensare che io sono, si diceva retoricamente, un'isola, è assurdo, non è solo retorico. Pensare di, in questo senso, la democrazia non ha bisogno né di competenti né di eroi, ed è efficace con le persone che comprendono la loro attività soltanto come una funzione. Il lavoro non è che mi rende migliore rispetto agli altri. Col lavoro io svolgo una funzione, io esercito non un potere o un privilegio, ma esercito un servizio. In questo senso il Presidente della Repubblica e l'idraulico sono esattamente uguali, se si vuole essere seri, non se si vuole essere religiosi, siamo tutti fratelli, siamo tutti uguali, ma perché se si osserva realmente che cosa è Dio, ci si accorge che Dio è in realtà, dicevo, nel noi, qualcosa che ci rende uguali in un modo molto difficile da capire, ma che è, secondo me, l'unico vero, l'unico possibile, e anche il più efficace alla lunga, perché quando c'è una persona che è superiore o inferiore all'altra, la lotta, lo scontro è inevitabile. E quindi è anche più efficace questo modo di pensare, se si vuole pensare all'utilità. Ma ripeto, occorre avere coscienza e verità sul concetto di democrazia, cioè già pensarlo bene questo concetto, non pensarlo soltanto dal punto di vista dell'economia, dell'efficienza, ma pensare che cosa è, perché gli uomini a un certo momento, di fronte al fatto di qualcuno, chi poi è stato, ha detto uguaglianza, libertà, fraternità, e il mondo è scoppiato. E il mondo è scoppiato. Perché? C'era semplicemente una questione di utilità, di tecnica, di competenza, di economia? No, c'erano dentro dei valori fondamentali che a quel tempo avevano scoperto. Avevano scoperto niente meno che tutti sono uguali, libertà e uguaglianza, e che libertà e uguaglianza non sono due cose diverse, ma discendono, come dicevo, l'una direttamente dall'altra. Se non sono uguali, non sono neanche libero, perché un altro mi può legittimamente sopraffare. O sono inferiore o sono superiore, anche il superiore non è libero, se non si accetta, se non accetta di mettersi sul piano della uguaglianza autentica. Che cosa sia l'uguaglianza autentica, tra l'altro, noi dobbiamo ancora imparare a studiarlo, perché non sappiamo, diciamo uguale e poi diciamo che così, uguale nel senso. L'uguaglianza è anche diversità, per esempio. Anzi, non si ha uguaglianza se non nella diversità. Quindi quando si fanno le critiche alla democrazia, secondo me, bisognerebbe proprio mettersi su un piano un po' a un livello superiore. Mettersi a un livello superiore, cioè pensare veramente che cosa siamo e qual è il nostro rapporto con gli altri in una società, in qualsiasi società. Naturalmente, se questo modo giusto di pensare si mette in pratica, sorgono mille problemi. Ma non vuol dire che i principi non sono buoni perché sorgono i problemi. Vuol dire semplicemente che gli uomini sono o stupidi, o egoisti, o sopraffattori. Tutte queste cose insieme. Ma non solo questo, per fortuna. Riescono anche a pensare, e sono i momenti più belli e più importanti, all'uguaglianza, alla libertà, alla solidarietà. E c'è anche qualcuno che li vuole attuare questi principi e che in parte li ha attuati, che è morto perché vengono attuati. Non si può parlare della democrazia come competenza, come soltanto efficacia, se ci sono morti per la democrazia migliaia e migliaia di persone. La gente non muore per avere un governo più efficace o più competente. Sono altri i valori, sono uguaglianza, libertà e solidarietà. Insomma, però io potrei andare avanti, ma mi fermo.
Prego. Beh, io mi sento di dire semplicemente poche cose sugli stimoli degli interventi, delle domande, delle richieste. Poche cose che ovviamente poi, d'altra parte, rimetto in discussione, no? Quindi non sono delle risposte davvero, sono delle proposte di discussione ulteriore, di approfondimento. Per esempio, io penso che il mondo funzioni sulla base della democrazia, però anche sulla base delle gerarchie, dei livelli, dei ranghi. Quindi l'importante è sapere che cosa stai, qual è il tuo ruolo, qual è il tuo compito. L'importante è, quindi, accettare un compito che viene assegnato. Poi devo osservare che in questi anni non è che ci siamo limitati ad affermare la democrazia come governo. No, abbiamo diverse volte parlato anche di altre formule che credo siano un'evoluzione di questa, di questo principio, che assumono al proprio interno una proposta più avanzata di democrazia che riguarda l'autonomia. In questi anni sono sorti organismi che si danno delle regole, no? Quindi si parla di autogestione, di auto-organizzazione. Un esempio clamoroso che conosciamo tutti: si parla di sistemi urbani, territoriali, che si sono dati delle regole che hanno funzionato nel sistema di mercato, nel sistema capitalistico e così via, no? Che si sono dati e che chiedono al governo centrale di potersi autoregolare, autogovernare secondo leggi democratiche. E quando si parla di governance non si fa altro che fare riferimento a questo, ma anche quando si parla di federalismo fiscale, cioè la legge del 2001 che parla appunto di solidarietà tra le istituzioni, non più verticale, ma più dal centro, che arrivano i finanziamenti e sono accordi presi molto, in modo molto più democratico. Cioè, un'evoluzione c'è stata in questi anni, campagna, nel senso appunto nella direzione della maggiore solidarietà. Quindi si è aggiunto alla questione del governo la questione dell'autonomia, della responsabilità e della solidarietà. Le regioni più ricche possono aiutare le regioni più povere. Ecco, possiamo dire questo, che le regioni più ricche sono contente di farlo, dimostrare questo loro apporto solidale. Le regioni più povere probabilmente non sono molto contente, quindi qui ci sono dei problemi da risolvere. Però dei passi in avanti nel senso di una maggiore efficienza del sistema si sono fatti. Anche è vero che lo Stato nazionale ha fatto un passo indietro, però per esempio ci sono altri livelli, quindi anche a livello istituzionale ci sono delle articolazioni, arrivano per esempio fondi europei per le aree più deboli, marginali, eccetera. Quindi ci sono forme di autogoverno locale. Da anni, non so se, ma penso che sia nota questa faccenda, si chiede il governo della città metropolitana, si è parlato di 10 città metropolitane, quindi come governo, non dall'alto, non che decide, ma che chiede partecipazione, che chiede cooperazione, che chiede autonomia. E quindi sono tutte sfumature, sono tutte accezioni nuove. C'è anche uno sforzo, anche della giurisprudenza, ma anche dell'amministrazione, di coniare anche termini nuovi. Appunto, come dicevo adesso, si è parlato di governance, ma si parla anche di sussidiarietà, che vuol dire, in un altro termine, sono cose di questi anni. Io in questo vedo un'evoluzione. Dove vedo il blocco, la frattura, la cesura, sta nell'improvviso crollo di un sistema che viene dall'esterno, che non ha saputo autoregolarsi, ma sulla macro scala, sulla scala urbana, per esempio. Basta che andiamo a vedere quali sono i servizi offerti a livello urbano a chi ha bisogno di aiuto, se volete possiamo anche dire che sono sulla carta, no? Però nel Comune di Venezia esistono, per quanto riguarda la città solidale, il terzo settore, l'associazionismo, centri vari, servizi per cittadini stranieri, mediazione linguistico-culturale, servizi per bambini e adolescenti stranieri, per richiedenti asilo, minori stranieri non accompagnati, e sono arrivato a metà dell'elenco. Quindi voglio dire, cavoli, ce ne sono qui di segni di evoluzione, di dinamismo. Dove abbiamo visto il crollo sta proprio nello scardinamento dalle fondamenta proprio di questa costruzione di una società che cerca di migliorare. Abbiamo parlato tantissimo, anche in occasioni precedenti, della riqualificazione. Cioè, allora, solidarietà, secondo me, crescita e sviluppo, secondo me, senza solidarietà la crescita, fatto quantitativo, rimane un fatto quantitativo, non diventa sviluppo, fatto qualitativo. Ecco, semplicemente questo. Allora, l'efficienza sta nel riuscire a gestire queste questioni sulla base di progetti condivisi. Quindi allora ricostruiamo democrazia, che non è governo centrale basta, ma che diventa governance, momento in cui c'è la partecipazione, e la governance non è altro che il progetto condiviso, cioè tutte le persone che stanno attorno a un tavolo che decidono attorno a un progetto. Qui c'è un io e qui c'è un noi. Però io credo che ci vogliono dei requisiti. Per non parlare di cose astratte, ci vogliono dei requisiti. Cioè il progetto, va bene, mi vincola nel momento in cui l'ho condiviso. Ma se il progetto non c'è, io mi ritengo svincolato. non è semplicemente perché io sono vicino a qualcun altro che mi sento vincolato. Certo, è questione di buona educazione, siamo d'accordo. Però io posso anche protestare perché non c'è un progetto di società. Ecco, allora, la questione dei valori della città, ci può essere solidarietà quando c'è adesione, partecipazione quindi, e adesione ad un progetto che viene esplicitato. E non si dà per scontato che ci siano progetti. Mi dispiace. Mi dispiace se non c'è un progetto chiaro. Io ritengo che si possa anche fare, come dire, disobbedienza civile, se vogliamo, no? Come non è strano che ci sia anche in questi giorni qualche cosa del genere. Quindi, valori, i valori della città. Il valore della città è l'inclusione, ma la città è un meccanismo che seleziona. Perché è inutile dire che siamo uguali. La città, il meccanismo della rendita, l'abbiamo messo in discussione. Il meccanismo della rendita è il meccanismo attraverso il quale le società immobiliari ti emarginano. Se non hai quel reddito sufficiente, tu sei emarginato. Cioè, la città ha le sue regole di inclusione e di esclusione. Cosa c'è di tanto strano? È normale. Così come è normale che ci sia una gerarchia. Ma allora, se parliamo di cose astratte, siamo perfetti, perfettamente d'accordo, possiamo parlarne. Però la realtà funziona sulla base di stratificazioni sociali, etniche, religiose, eccetera, sulla base di ampi ventagli che cercano di stare insieme, ma lo sforzo non è il principio è cercare di stare insieme nel momento in cui ci sentiamo appartenenti alla specie umana, d'accordo, però purché ci sia qualcosa che ci tiene insieme, perché la pura carta scritta credo che non possa essere sufficiente. Allora, in quale direzione andare? Andare nella direzione di mostrare che abbiamo interessi comuni e stare insieme. In questi anni non è che lo Stato centrale abbia migliorato le proprie prestazioni, però i sistemi territoriali locali hanno migliorato, si sono dati da fare. Quindi le iniziative, poi si prende atto e si dice però ci possono essere anche dei processi spontanei che fanno crescere la società civile e che possono essere presi a modello. Ecco, questo, non credo di avere molte altre cose da dire. Penso di aver dato alcune risposte alla questione della crescita, dell'efficienza e dei valori della città. Alle altre domande non sono in grado di dare risposte.
Sì, io volevo seguire questo cammino, questo sentiero, cioè cercare di interloquire brevemente, perché il tempo a disposizione è poco, con le persone che hanno proposto interrogativi. Secondo me tutti interrogativi non solo acuti, ma importanti, stringenti. Ecco, quindi hanno dato veramente spessore alle nostre considerazioni. E vorrei partire dalla domanda se l'attuale deriva, e sì, la parola non è retorica, insomma, crisi che travolge le borse, che come qualcuno ha detto pare sul punto, o almeno questa è l'angoscia contemporanea, il panico contemporaneo, di divorare la stessa economia reale, è stata usata questa metafora potente, pregnante. Ecco, io credo che sia intuibile che c'è una connessione molto forte con una certa debolezza della politica in generale, io userei questa espressione crisi di leadership. Non è un caso che nell'Europa contemporanea vi sia un bisogno straordinario appunto di leadership dotata proprio anche di prestigio, di popolarità, di simpatia, e dunque ci sia un'incapacità di far fronte e di decidere. Naturalmente gli speculatori intuiscono a volo questa vulnerabilità e questa debolezza, e questo diventa un elemento oggettivo che fa tremare, che impaurisce, e lo si vede benissimo, le incertezze e le esitazioni per quanto riguarda la Grecia. E qui chiaramente il problema è molto delicato, perché qui solidarietà è proprio pagare il solido, che l'idea è quella, sottraendosi c'è il rischio come in un castello di carte che trovi tutto, un crollo trascendi l'altro, forse l'origine del termine solidarietà, e d'altra parte invece un aiuto troppo impegnativo potrebbe non risolvere il problema e creare ulteriori questioni. È interessante l'intervista a Strauss-Kahn di ritorno dai suoi lupi americani, che ha trovato modo di dire, beh, insomma, questa Grecia poi non bisogna aiutarla più che tanto, perché il rischio, tendendo la mano all'abisso, è di precipitare nell'abisso stesso. Quindi questo è illustrativo di un certo modo di pensare, che non è per fortuna condivisa, perché c'è questa idea invece, ma qui sarebbe, non c'è tempo, ma sarebbe da dire, non si è quasi mai nominato lo Stato-nazione. E questo è un passaggio importantissimo che le democrazie storicamente hanno avuto. Le democrazie sono dentro un certo Stato, e quindi questo è il problema anche di distinguere, cioè per esempio una persona, sì, tutti e tutti, ma una persona che viene da fuori, ecco il problema della cittadinanza, attraverso che filtri, attraverso che meccanismi può essere ammessa la cittadinanza. Questo è un esempio delle domande che portava Stefano. Dunque, un conto è, ed è importantissimo, chiarire che cosa può essere o è una democrazia in ideale, e un conto è vedere poi la cosiddetta democrazia realizzata, che spesso soffre di disfunzionalità e di aporie. Io ho espresso il punto di vista mio, cioè che i due aspetti non possono essere né separati né fatti coincidere completamente, perché si scambiano due ordini di discorso, ma comunque non vorrei insistere. Cioè, la cosa che vorrei dire è avere ragione, insomma, nel senso che poi tante cose uno rimane della propria opinione. Invece questo è importante, questo discorso che la signora ha sostenuto. E poi c'è l'altra domanda: ci può essere una genuina democrazia, cioè di tipo sostantivo, sostanziale, cosa vuol dire? Che in qualche modo riflette anche i rapporti reali che ci sono tra le persone, quando il lavoro manca, è precario, e quando il futuro è ingombro di mille macerie o di mille nuvole, e quando ancora di più i diritti del lavoro vengono erosi in modo così particolarmente radicale, forte. E qui c'è un tema dell'eguaglianza, certo l'eguaglianza ha un doppio significato, questo bisognerebbe sceverare l'eguaglianza. Un conto è l'eguaglianza nella dignità, e questa è collegata intimamente alla libertà. Un conto invece è l'eguaglianza come situazione reale di prosperità, di chance, di opportunità, di ruoli. Allora c'è una ricerca di questo, perché quando la forbice di una società si allarga molto ci sono dei rischi proprio molto forti, però e questa entra in tensione con la libertà in realtà, nel senso che c'è una tendenza allora a livellare in qualche modo. Qualche volta gli stati hanno fatto questo in certi sistemi politici, hanno livellato in qualche modo, in questo senso è questa l'eguaglianza che entra in tensione, non quell'altra. Quindi da un certo punto di vista ha ragione lui, però bisogna entrare dentro il concetto di eguaglianza, ma comunque neanche qui non vorrei. Però la risposta è chiara, bisogna stare molto attenti. Uno dei problemi più urgenti, per esempio per quanto riguarda l'Italia, è che la nostra Costituzione, in quei due o tre articoli in cui si parla di diritto al lavoro, di diritto a un salario equo, eccetera, e anche una previdenza, pensate a cominciare proprio dall'articolo 4, qui in qualche modo siamo le prime battute del dettato costituzionale, perché noi non abbiamo una qualsiasi democrazia, ma questo tipo di democrazia parlamentare, con partiti, multipartiti, eccetera. E diciamo che qui il soggetto è un attacco molto forte. Quindi questo è un punto che va comunque. E questo però non per ragioni banali, perché Francesco ci ricorda che il mondo è cambiato. Ci ricorda che c'è un fenomenino da poco che si chiama globalizzazione, che quindi altre culture, altri atteggiamenti, stili di vita, condizioni salariali si impongono. E quindi il problema è molto serio. È molto serio. Vedete anche l'affanno dei sindacati, che si trovano in difficoltà e a volte si riducono a tutelare piuttosto che già inserito nel mondo produttivo, e fanno fatica invece a farsi capire, a farsi intendere da chi vive la precarietà nel modo che ho accennato. Sì, c'è una condizione di maturità per quanto riguarda la nostra democrazia. E qui direi alla signora che ha ricordato questa sua impressione, che non si tratta solo di un'impressione, c'è stato qualcosa che è collegato proprio a come funzionano le democrazie. Le democrazie non rimangono ferme, hanno un aspetto evolutivo decisivo, o entrano nelle molecole della società, nel tessuto vivo delle società, modificano i rapporti, crescono, si sviluppano attraverso la coscienza, attraverso l'etica, attraverso l'educazione, o arretrano, e certe volte arretrano pesantemente. Non c'è nessuna conquista che è per sempre. Io qui con Ginsburg, questo storico che ha una, non è cittadino italiano, ma ama l'Italia in modo straordinario, adesso è diventato cittadino, questo non lo so, forse era doppia cittadinanza. Bene, allora mi porto, grazie di questa. Ricorderei quello che è stato forse uno spartiacque importante dal punto di vista della cultura politica, che è l'insorgenza populistica. Il populismo assomiglia alla democrazia, perché pone al centro il popolo, ma pone al centro un popolo mitologico, un popolo che ha un rapporto diretto con un capo, con un leader, con un carisma. Il populismo è diffuso in alcuni paesi slavi, ha una forte tradizione in Russia, ha una forte tradizione in Argentina, è quasi sinonimo di peronismo, il famoso quanto Mingo Perón, ma è diffuso in tutto il mondo in realtà. E sostituisce a una concezione organica, diciamo, di democrazia con le sue istituzioni, eccetera, questo mito del capo, in qualche modo. E quest'idea di un popolo che può essere ingannato ma non corrotto, perché nel popolo sta tutto, sta questa specie di saggezza mistica, la voce del divino, quant'altro, tutto quello che voi volete. Ecco, quando questo elemento è entrato fortemente, e già, diciamo, nel crepuscolo della Prima Repubblica, perché vi sono fenomeni importanti, tenete presente che questo è un fenomeno mondiale, figure come Ross Perot negli Stati Uniti, figure di leader francesi, c'è un leader vandeano che a un certo punto prendeva un sacco di voti, poi è sparito come una meteora, eccetera. Il fenomeno stesso del berlusconismo. Quindi l'impressione che quindi la democrazia, invece che avanzare, e qui c'è un discorso molto complesso, c'è l'Italia purtroppo, la democrazia ha il civile. Perché l'Italia è recente. Il vero potere era il potere della Chiesa a lungo, e poi il liberalismo era fatto di notabili che possedevano i latifondi, eccetera. Stesso Benedetto Croce aveva mezzo Abruzzo, insomma. E poi il fascismo, mica roba da poco, appena il liberalismo si era un po' vietato, è arrivato il fascismo. E quindi pensate un po', questo era in un certo senso un rischio che era inserito nella nostra storia. Ecco perché la sfida che è di fronte a noi è così importante e appassionante. E allora il signor Colombo si domanda, ecco, ma come mai, se c'è questa componente dell'ineducazione, come si salda questo con la necessità dell'educazione? Ma secondo me è proprio così, cioè se la democrazia ha una chance, è proprio perché questa è la via, è proprio il fatto che sia così latitante. Pensate che per l'educazione democratica si intendono questi programmi spesso di quella che viene chiamata educazione civica, che è semplicemente un pallido embrione di quella che dovrebbe essere un'educazione democratica. Teniamo presente che i grandi filosofi democratici sono stati grandi educatori. John Dewey, importantissimo per la democrazia americana, pedagogista straordinario, cose sull'educazione importante, ha scritto Popper anche su questa processualità continua della democrazia, eccetera. E potrei nominare Maritain, anche perché Maritain è stato colui che ha acclimatato, qui servirebbe un discorso molto complicato, l'ideale di democrazia in ambito cattolico. In realtà l'ambito cattolico rifiutava, ha dunque criticato la democrazia, anche se sarebbe da spiegare come la via illuministica che abbiamo ricordato questa mattina è diversa dalla via personalistica. Sono, in realtà arrivano, sfociano magari a risultati simili, ma in qualche modo si notano ancora le differenze di partenza. Quindi proprio perché prevale un assetto di scarsa alfabetizzazione politica, eccetera, proprio per questo è così urgente invece che per...
Io mi mettevo in dubbio l'importanza dell'educazione, no, mi chiedevo, siccome è stato detto che se noi facciamo un flash in questo momento la democrazia risulta essere il regime degli ineducati, come può il regime degli ineducati educare
questi? Ma io certamente non so, io direi che
questo era
io, sì, no, ho capito bene il direi così, mi permetto, sai, direi che è piuttosto l'assetto di coloro che desiderano, che sono aperti, che vogliono educarsi, quindi è questo il cammino. Allora le due cose secondo me si salvano benissimo, insomma, insieme. Certo la cosa è molto dura, mica facile, perché si guarda che siamo svegli e ci guardiamo attorno, capiamo che la partita è molto molto aperta, ma comunque è proprio così. E direi che anche la convinzione che in fondo l'uomo sia parzialmente fatto per la democrazia, questo è al centro di questo bellissimo libretto di Rancière, L'odio per la democrazia. Non è vero affatto che le persone accettino da Nietzsche a Marinetti ad Annunzio eccetera, e poi l'Italia, poi insomma ci sono pagine e pagine di avversione feroce alla democrazia, feroce, interpretata come mediocrazia, come regime dei mediocri, delle persone più incompetenti, la lentocrazia, quindi affetta da burocratismo, quindi incapace di pigliare decisioni eccetera eccetera. Ecco, allora è vero questo, ma va capovolto il discorso, e qui vorrei dire che Maritema ha visto bene, Maritema, perché ha una pagina in Cristianesimo e Democrazia in cui dice, e possenti, no? Possenti, e questo ha spinto, perché è una pagina molto bella, dice: per certi versi è uno sforzo contro natura, nel senso che l'uomo si eleva su se stesso. L'uomo è un paradosso di bello, perché è stato detto un animale da preda compassionevole, che solidarizza con i suoi simili, ha simpatia per i suoi simili, e insieme però, se può, è spietato. Pensate alle guerre, ai genocidi, genocidi del Novecento, le cose. Ecco. Allora, questo qui, nella scelta, nell'orientamento democratico, l'uomo si eleva alla parte migliore, valorizza la parte migliore, la parte ragionevole, per riprendere il discorso. L'uomo, secondo la sua parte, che simpatizza, che ha empatia con i suoi stessi. E allora vorrei ricordare uno spunto di Mario Bernini. Dove è andato a finire il terzo ideale, quello della fraternità, che forse delle intenzioni di chi l'aveva accostato a libertà ed eguaglianza era quello che avrebbe trascinato le altre due e avrebbe in qualche modo teso la mano per ricongiungere la libertà? E guarda, questo è un tema molto importante, presente in Mancini, presente nel nostro Risorgimento, non solo il dovere, ma questo grandissimo tema della responsabilità e questo tema di una società convergente, non un abbraccio universale che sarebbe un predicorso, ma uno sforzo piano piano attraverso l'educazione e attraverso la memoria, il grande tema della memoria, di superare gli aspetti irriconciliabili dei conflitti, perché abbiamo visto che il conflitto è il nocciolo, ma il conflitto non vuol dire distruttività, non vuol dire guerra civile, non vuol dire intolleranza, non vuol dire non ascolto dell'altro. Se dovessi dire una delle cose peggiori del nostro frastuono contemporaneo è che le varie parti politiche sono in rissa permanente, non si ascolta. Il problema dell'ascolto reciproco, del buon ascolto, direbbe, dell'ascolto buono, direbbe Mario. Ma cosa dici?
No, soltanto un brevissimo. Sì. Ma ritengo, va bene, ma non dimentichiamo. Tu poi non puoi dimenticare che c'è il discorso del prossimo, l'ho citato brevissimamente, il prossimo è ciò che mi sta più vicino, lui in questo momento è territorialmente il mio prossimo e lei, ma prossimo ama il prossimo tuo come te stesso, avrà un valore questa frase nella storia del pensiero come saggezza, dico, non come religione.
Avevo una grandissima, solo che come hai già cominciato a far tu scavando nel tuo intervento, questa frase significa molto di più di quello che si pensa di solito. Per esempio, un invito ad amare di se stessi, mentre le persone spesso sono nemiche di se stessi. E come dire, attenzione, che non, qualche volta non riuscite ad amare gli altri se non solo non vi sopportate, ma soprattutto se avete in maniera non narcisistica, avete un buon rapporto con voi stessi. Ad indicare una cosa importantissima, che bisogna prendere in tutte queste questioni, il paradigma relazionale, quello che lui ha detto. C'è una rivoluzione nella filosofia contemporanea ed è il paragrafo 26 di Essere Tempo, dove si lavora su questi temi. C'è l'io e noi, ma c'è una parolina, con, che è importantissima. E in questa parolina c'è uno spessore d'essere straordinario. Quella parolina, con, è fondamentale. I lavori sulla democrazia di Nancy sono molto vicini alle cose che ci suggeriva oggi Mario, vanno in profondità a scavare questa particella che in qualche modo congiunge questo cuore. L'uomo è relazione. E allora qui abbiamo per il nostro tema un punto importantissimo, il limite del liberalismo, che era il padre della democrazia, per dire le cose correttamente, perché non sono la stessa cosa, era che a volte l'ottica era, diciamo, di un individualismo troppo isolazionista, mentre il paradigma relazionale permette di recuperare una visione diversa, senza negare però le conquiste del liberalismo. Ecco, questo è un punto abbastanza. Concludo su questo. Probabilmente il paradosso della democrazia è il paradosso dell'uomo, in un certo senso. Qui bisognerebbe entrare a queste radici antropologiche. E si è tanto odiata la democrazia per una ragione molto semplice, perché la democrazia ci mostra nudi, ci mostra vulnerabili, è antiperfettistica radicalmente, è un modo di stare assieme, antiperfettistica, mentre l'uomo ha sempre sognato di essere diverso da quello che è, un eroe, molto più grande, molto più. Qui c'è invece una posizione di continua rivedibilità, dove però anche, attenzione, ha ragione Gabriele, l'efficienza ha un grosso peso. Statene sicuri, le democrazie reali che non hanno, che sono lentocrazie, cadono. Quando la burocrazia le invade, quando le decisioni non sono pronte, quando non sanno difendersi, pensate a quella specie di balletto sull'abisso che è stata la Repubblica di Weimar. Ad un certo punto, quando i nazionalsocialisti hanno cominciato ad andare per le strade, hanno sparato al povero Rathenau, che era il simbolo di questa cosa, questo banchiere, filantropo, illuminato. Chi aveva l'orecchio sensibile ha avvertito i rintocchi della fine. Quindi occorre anche che le persone siano disposte ad accettare le regole e che queste regole però si abbia la fermezza di difenderle. La democrazia deve essere una democrazia che sa difendersi, questo è il punto. Il problema è che anche Popper solleva, società aperta, ma che non deve cadere preda di una minoranza di fanatici, perché sennò questi schiacciano tutto e perdiamo tutte le libertà e perdiamo tutte le cose a cui giustamente noi teniamo. Infine il tema della comunicazione. Questo che ha toccato la signora Inelco è un tema delicatissimo, secondo me. È stato chiamato il fattore Twitter. Non si va alla libertà senza queste nuove tecnologie che diffondono. Allora, un sopruso, un imprigionamento, un diritto violato. C'è una risonanza e una ripercussione che si diffonde in tutto il mondo. Però, nulla perfetto, tutto è ambiguo. C'è anche l'altro volto, c'è la predicazione dell'odio, ci sono le varie teorie del complotto, stravaganti, c'è la ricerca di capi espiatori. Se girate un po' nella rete vi rendete conto di come vanno usate con molta ponderazione e con molta prudenza. Quindi non è un fatto automatico anche questo, non è un fatto automatico. E un'ultima cosa che forse può darci un pochino di speranza, e ha detto Cristina Oriato che Zagrebelsky ha parlato di stanchezza e di delusione, però la stessa esperienza della piazza che era piena smentisce questo. Io credo che ci sia un fuoco che cova sotto la cenere. Con Stefano Maso abbiamo assistito a una cosa strana. È venuto questo Salvatore Settis, che poi è un professore, è direttore stato della scuola normale di Pisa, e ha fatto un semplice intervento sul dovere diritto, dovere anche, dei cittadini di riprendere la parola. Ma l'ha fatto in un modo intenso, mostrando come si può coniugare ricerca ed impegno civico. Di tu Stefano, che non c'è stato un momento, si faceva fatica a interrompere l'applauso, la gente si è messa in piedi, il rettore si girava un po' così, cioè forse per me questo applauso, no, gli altri applausi che sono stati fatti non avevano nulla a che fare con questo. Secondo me questo fuoco sotto la cenere prelude a una svolta importante, c'è qualcosa sotto che sta, non so se che poi
era il momento dell'inaugurazione dell'anno accademico, organizzato in una maniera un po' più americana del solito, però l'invitato era un invitato speciale, per niente americano da questo punto di vista, ma molto più attento a quelle che sono le dinamiche, le caratteristiche della tradizione culture europea, con il risultato che effettivamente ha spiazzato anche il rettore, che mentre doveva conferire il premio si accorgeva che stava dando il premio a una persona che non la pensava proprio come lui.
E gli intellettuali, io direi così, gli intellettuali sono spesso consiglieri inascoltati di un principe inesistente, se il principe esiste è meglio non consigliarlo a volte, quindi c'è da prendere un atteggiamento, però qualche cosa di più si può fare. Adesso, senza la retorica dell'impegno, gli intellettuali dovrebbero un po' ritornare, secondo me, anche se sono piuttosto discreditati oggi, ritornare ad avere una funzione che è quella appunto di stimolatori, di sollecitatori, ecco, senza piegarsi troppo all'aspetto retorico. E quello che io vi volevo dire in conclusione è questo, cercherò di buttare giù qualche cosa che riguarda proprio anche l'idea di ragione di cui dovrebbero farsi i portatori, perché anche la ragione può diventare un feticcio, mentre occorre una nuova ragionevolezza che ci orienti. Occorre fare nel nostro piccolo quello che ha fatto Freud, cioè avere una ragione, una razionalità che riesca ad esplorare anche le forze e i reni dell'irrazionale, non si rassegni a lasciare l'irrazionale e l'irrazionalità, ma che in qualche modo tenti di ricomprendere queste forze, questi effetti. E io intenderei in questa maniera la dialettizzazione della ragione, quindi una ragione che riesce a incorporare l'irrazionale, e su questo tenterò una piccola riflessione, scusandomi con Alberto e Stefano che non ci sono riuscito prima.
Grazie. Alberto?
Beh, male, non c'è un infinito, certamente infinito, per cui orientarsi non è semplice e quindi bisogna procedere in modo in parte almeno arbitrario. Cioè fare una scelta di preferenze di soggettive, di dare risposte a certe cose, magari altre cose che pure sarebbero fondamentali, la lasciarle un po' in secondo piano. Ecco, io però volevo, prima di prendere in considerazione alcuni, almeno dei quesiti che sono stati posti, che anch'io ritengo essere molto pertinenti e molto, giustificati anche da molto in sintonia con il tempo che stiamo vivendo, quindi importanti soprattutto per questo, volevo fare una considerazione di tipo molto astratto, e cioè che riguarda il problema, il nostro problema del rapporto con il divenire. Io sono convinto che noi cominciamo a perdere un rapporto, una capacità di rapporto pieno e esigente con la realtà quando accettiamo, subiamo l'idea che il divenire sia dispersivo. Io ritengo essenziale una riaffermazione, di una esigenza di filosofia della storia, che dia un senso a questa età che stiamo vivendo. Cosa che secondo me non si fa, non conosco di inquadrare questa fase che viviamo in una più ampia visione diciamo, di filosofia della storia, che in qualche modo crea delle corrispondenze o comunque delle coerenze all'interno del divenire, che il divenire stesso non è un puro fluire, va o fluire. E io penso allora, ecco, la filosofia della storia è sempre libera, secondo me, cioè dipende dalla nostra capacità di darci giustificazione di quello che viviamo attraverso un racconto. Così è stato quello del progresso, no? Il progresso è stato un grande mito che ha dato coerenza al divenire. Noi abbiamo bisogno di un divenire positivo, costruttivo, perché lo vivevamo all'interno del divenire. Dopo la, così dicendo molto schematicamente, dopo la fine, come è stato detto stamattina, no, il progresso non si sente più parlare, non mai si parla di sviluppo, ma di progresso, nella sua pregnanza così completa, non si sente più parlare, non abbiamo più un mito che sia in grado di dare di costituire un filo del tempo che attraversa il divenire stesso. E allora io proporrei questo. Io vorrei proporre, ecco, stamattina già ne accennavo, ma vorrei proprio sottolineare. Siamo in una situazione in cui, dopo aver visto una vetta da un'altura, siamo scesi nella valle. E quando si scende nella valle, sapete, la vetta sembra da un'altura, la vetta sembra vicina. Poi quando vai giù, la perdi. Sono i ghiottoli, c'è il bosco. A un certo momento non lo vedi più, non la vedi più. E quindi sembra che si allontani proprio nel momento in cui ti avvicini. Ecco, io vorrei proprio dire, il mito ha sempre, si fonda sempre su questa, su una paradossalità, su un rovesciamento. Io direi, quel senso che noi abbiamo di aver perso la meta è in realtà effetto del fatto che ci stiamo avvicinando. Questa è la mia ipotesi, e che stiamo perciò vivendo una sorta di una condizione di rovescio della medaglia, stiamo vivendo nel rovescio della medaglia di quello che abbiamo pensato. E i pensieri che viviamo oggi sono pensieri che io chiamerei ritornanti, no? È una cosa diversa dalla memorazione di cui parla Heidegger, eh? Però non ho tempo di approfondire questo aspetto, ma mi piacerebbe andare più a fondo su questa cosa. Allora passo alla considerazione delle cose che sono state, delle domande, delle osservazioni. Economia e democrazia. Allora, l'economia è chiaramente un aspetto fondamentale della nostra vita, che nella formulazione tradizionale, diciamo così, criticata da Marx, no? Che è la distinzione tra bourgeois e citoyen, per cui io sono uguale come citoyen, ma come bourgeois no. Sono, diciamo, penso in generale come citoyen, ma come bourgeois penso ai fatti miei e ai affari miei. Questa cosa qua. È chiaro che oggi l'economia ha un ruolo così trabocchevole, così enorme, tanto al punto che sarà l'economia a mettere in crisi questo governo più che no, la democrazia. Non c'è dubbio, secondo me. Ecco, questo dipende dal fatto che, io credo, adesso al di là di tutte le... perché anche questo è un tema vastissimo, ma direi che qui soffriamo una limitazione, un limite di sviluppo della democrazia. Perché, cerco anche di rispondere a Luciano, e anche al signore Barè, qual è la definizione di democrazia più soddisfacente? Io direi, stamattina ricordavo questa definizione che mi sembra abbastanza buona, il regime nel quale è possibile cambiare di governo senza spargimento di sangue. No? Cioè, ecco, allora più in generale direi è quel regime complesso in cui si impara reciprocamente a risolvere i problemi senza violenza. Cioè, quindi praticamente è quel regime che ci consente di immaginare di essere usciti da una fase, oppure non completamente, da una fase della storia dell'uomo, quella in cui fondamentalmente, anche se non è proprio così, parzialmente, perché come diceva Pino prima, in fondo la democrazia è il riflesso più completo della nostra realtà antropologica. Allora, ecco, riguardo anche il problema di democrazia e di efficienza, anche su questo abbiamo, la democrazia credo abbia ottenuto qualche successo, nel senso che il concetto di efficienza, ed è stato ricordato anche da Francesco e anche prima, non è così rigorosamente chiuso entro logiche partitecniche con un tempo, no? Perché ci si rende conto che ogni volta che noi facciamo un'operazione di astrazione di un sistema dal contesto, non teniamo conto degli effetti attrattivi. Per esempio, può esserci un'efficienza economica altissima, ma un'inefficienza spaventosa dal punto di vista ambientale o sociale, no? Quindi ecco il concetto di governance, che mi sembra un concetto interessante, su cui anche va molto di moda, ma su cui sarebbe il caso anche di spendere più tempo a riflettere, tiene conto di diversi aspetti e tende a considerare la decisione non come imperativo che proviene da un comitato di tecnici strettamente competenti e chiusi ad ogni contesto esterno, ad ogni influenza esterna, ma ad un rapporto osmotico attraverso il quale si viene a formulare una decisione, anche se poi questa decisione può sembrare non essere automatica, immediata, però alla fin fine può risultare più efficace rispetto ad altre decisioni apparentemente più efficaci. Quindi direi, mi pare che questo sia importante da dire. Ecco, riguardo alla comunicazione, la città e la comunicazione, è vero che la comunicazione ha cambiato profondamente, e basta pensare agli effetti che ha avuto nel mondo arabo, insomma lo sappiamo tutti, ecco, nel fatto di cambiare, cambiare anche le situazioni politiche, di avere un'influenza enorme sulle situazioni sociali, però direi che non, la comunicazione non può, per quanto abbia una rilevanza essenziale, non può far venire meno quello che io credo essere alla fin fine il nocciolo della democrazia, il nocciolo dialogico della democrazia. La comunicazione non può sostituire il dialogo, perché dialogo e comunicazione non sono la stessa cosa. Quindi direi che ecco, e anche stamattina nel mio intervento dicevo, è necessario l'educazione. Diciamo, il processo educativo si sviluppa nel momento in cui le procedure verticali, cioè che si riducono alle richieste di decisione, e che alla fine si riducono al sondaggio. Io credo che il sondaggio sia la manifestazione antidemocratica più totale del nostro tempo, no? Perché vieni espropriato della tua opinione. Non è che la tua opinione entra nella decisione, la decisione viene sulla tua opinione, non anche con la tua opinione, quindi è proprio antidemocratico. Quindi sì, lo sviluppo di relazioni orizzontali su quelle verticali è da promuovere, nel senso che stamattina parlavo di infrastrutture. Francesco parlava di infrastrutture sul territorio, io parlerei di infrastrutture culturali e sociali che di rielaborazione della realtà, che devono partire dalla società civile e arricchirla in modo da renderla più protagonista, più soggetto e non soltanto oggetto delle mediazioni che la politica fa. Ecco, riguardo al problema degli educati, il popolo, cioè le masse sono come gli individui da un certo punto di vista, noi siamo sempre sottoposti a tensioni opposte, verso il meglio e verso il peggio, diceva anche noi siamo sempre creature in tendenza. Ecco perché io trovo che la definizione che dà Strauss sia inadeguata,
rispetto al regime di ricerca. Perché certo è così, se io faccio la fotografia, in un certo momento appaio uno che ride. Allora uno dice, quello ride sempre, no? In quel momento ridevo, in quel momento dopo non ridevo più. No. Quindi l'istantanea è di per se stessa traditrice, e invece, perché noi siamo esseri tendenziali. Allora, la democrazia, io dico, la democrazia c'è, la maturazione c'è quando prevale una tendenza, la tendenza all'educazione, piuttosto, rispetto a quella...
In questo momento la tendenza...
Esatto, certo. Quando la gente ha la sensazione di maturare, di andare verso il meglio, di sentirsi più realizzata, di interagire di più con gli altri, in quel momento noi abbiamo uno sviluppo della democrazia, che non vuol dire soltanto... E qui appunto riprendo anche il discorso di Luciano, non vuol dire soltanto decidere alle elezioni, vuol dire proprio permeare le relazioni sociali di un rapporto in cui l'interazione, il dialogo, soprattutto il dialogo, risulta essere l'elemento fondamentale. Ecco. Riguardo alla cosa che chiedeva la Cristina, e anche un po' la Guglia mi pare, diceva, no? dove ci siamo fermati. Mi siamo persi. La Cristina diceva il pericolo è quello della delusione. Ecco, ci siamo fermati nel momento in cui abbiamo perso una idea di filosofia della storia, una cornice generale che desse in qualche modo senso al nostro agire. Quando il nostro agire è diventato necessariamente ripetitivo, perché non aveva più una meta. Ed ecco allora che si arriva anche alla perdita della memoria, perché non serve più, perché la memoria mi serve per ricordarmi da dove vengo, per aiutarmi. Se sono qui sul posto, no? Che marcio sul posto, sono sempre fermo, come sul trafigurare, non mi serve, sono sempre esattamente nella puntualità del presente, ecco l'astrazione, no? In cui vivono io e la città, senza spessore del passato, della memoria, eccetera. Ecco, e la stanchezza certamente è, come dicevo, in qualche modo già risposto, la stanchezza è sempre l'altra faccia della determinazione. Io decido di fare, io sono entusiasta di qualcosa, ma posso stancare. Quindi è sempre con presenza questa possibilità. Cioè è un rischio che ricorriamo, perché è un rischio per ricorrente della democrazia di regredire. La regressione fa parte della... Naturalmente noi dobbiamo apprendere le modalità anche di rielaborazione delle regressioni. Cioè io penso il pensiero della crisi non è abbastanza forte. Io proponevo questo mito, no? Dell'avvicinamento, cioè della impressione di allontanarsi mentre ci stiamo avvicinando, perché stiamo vivendo le cose da dentro, anche il discorso di uguaglianza, stiamo vedendo, non più stiamo vedendo il sole dell'avvenire, siamo qui, e quindi quando siamo quando siamo nelle cose, in medias res, non è la stessa cosa, cioè, questa sicurezza della teoria la perdiamo. Perché nella realtà ci depista con le sue particolarità, con le sue complessità. Ecco allora che la delusione fa parte del processo. Quando io cerco di fare o di costruire una cosa e non ci riesco, sono deluso. Ma questo è ovvio, se non volessi costruire non sarei neanche deluso. È l'altra faccia della medaglia, quindi è un rischio ricorrente. Però è chiaro che fa parte dei rischi della vita. O li affrontiamo oppure... Non avremo la delusione, ma avremo la depressione, che è ancora più difficile da superare. Ci sono molte altre cose, non so se ho ancora due minuti. Riguardo a quanto diceva Agostino, chiedeva Agostino sulla diagnosi. Ma c'è solo la diagnosi o anche c'è la proposta? Beh, innanzitutto bisogna ricordare che già la diagnosi è un orientamento. Non c'è diagnosi che sia, non c'è analisi pura che non sia anche in qualche modo orientamento. Quindi già il fatto di proporre una specie di approccio, un approccio particolare rispetto ad altri, è già un'indicazione pratica. Naturalmente, oltre a questo, si possono dire diverse cose, cioè come si può riprendere il processo educativo all'interno di una comunità. Prima dicevo, stamattina dicevo, il territorio è quella dimensione soggettiva che noi decidiamo essere la dimensione delle nostre esperienze vitali. Ecco, a questo livello noi possiamo sviluppare dei rapporti, mettere in moto delle aggregazioni che rendano possibile una migliore contestualizzazione di ciascuno di noi nel proprio ambito. Perché la forza, secondo me, deriva dalla capacità che noi abbiamo, la nostra forza, dalla nostra capacità di contestualizzarci e di contestualizzare. Una persona, prima stamattina dicevo, si può essere in prigione anche all'aperto. La prigione perfetta è quella dove non ci sono sbarre, ma tu non sai dove andare. Per cui non sapendo dove andare non ti muovi, no? Perché sei come dire, bloccato dal fatto stesso che non hai una via, ma soltanto una libertà astratta che manca di fine. E ci sarebbe a proposito della libertà e della felicità tutto un discorso da fare, anzi molti discorsi da fare, ma io adesso non vado oltre perché mi sembra di aver parlato abbastanza.